Voglio ringraziare i fratelli che curano questo servizio, sia del sito per la loro precisione e anche per le registrazioni e tutto quanto. Lo dico veramente per la gloria del Signore, spesso, un po' noi tutti anziani, riceviamo tanti ringraziamenti perché tanti credenti in diverse parti dell'Italia ascoltano le nostre semplici riflessioni. E ci ringraziano perché dicono, ma anzi, qualche volta qualcuno mi ha chiamato perché sanno che l'incontro ce l'abbiamo a giovedì sera, a venerdì mattina è capitato una volta che non c'era ed erano preoccupati. Io ho detto, no, no, i fratelli stanno bene, stanno ancora qua, non se li sono chiamati il Signore. No, scherzi a parte, ma grazie al Signore per questo servizio prezioso. Allora, un personaggio dell'Antico Testamento. Leggendo i due capitoli avrete capito. Chi è questo personaggio? Sono due là, se non è Zufo Bambagnano. Ok, Caleb, parleremo di Caleb, un personaggio che a me ha incoraggiato tantissimo. Allora, vi invito ad aprire la parola di Dio in Numeri. Capitolo 14, dal versetto 24. Leggiamo qualche versetto per introdurre l'incontro. Sebbene vi anticipo, non parleremo di Caleb questa sera, perché il Signore poi alla fine mi ha fatto cambiare l'introduzione. Allora, ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Fin qui la nostra lettura. Allora, Caleb, il titolo è questo: Caleb, un campione della fede che ha seguito pienamente il Signore, animato da un altro spirito. Un titolo un po' lunghetto, non sono abituato ai titoli lunghi, però ecco, pensavo a questo personaggio descrivendolo in questo modo. Dicevo che non voglio parlare stasera di Caleb, sebbene l'introduzione in qualche modo ci prepara poi a Caleb. Mi sono state sollevate delle domande, girando in giro così, anche qualcuno di voi e anche molti non credenti, mi hanno sollevato alcune domande, domande che daremo, cercheremo di dare una spiegazione biblica questa sera, e ripeto, servono per i giovani nella fede e poi anche possiamo togliere dei dubbi. Possiamo togliere dei dubbi che a volte ci portiamo dentro, non li approfondiamo e ci portiamo dietro questi dubbi. Qual è la prima domanda? Dio ha fatto dei favoritismi o discriminazioni? Pensiamo alla storia biblica, a tutto quello che noi leggiamo nella scrittura. Dio può aver fatto delle discriminazioni oppure dei favoritismi? Che cos'è un favoritismo o una discriminazione? Termini che noi conosciamo, usiamo e a volte magari li diamo per scontato, ma non li approfondiamo abbastanza. Che cosa intende la Bibbia? La Bibbia intende quel comportamento per cui si ha preferenza per una persona piuttosto che un'altra. E perché si fa questa differenza? Perché mi aspetto qualcosa, un contraccambio, ok? Io ti faccio questo perché poi so che tu farai questo a me. Quindi c'è una pausa. Vi ho appena vantati, diciamo, qua si finisce la batteria. Allora, quindi si fa qualcosa per avere un contraccambio. Quindi se preferisci una persona piuttosto che un'altra, invece noi sappiamo che dobbiamo trattare tutti senza riguardi personali. Questo è scritto ampiamente nella scrittura. Questa differenza viene fatta in base a volte all'aspetto fisico, a quello economico, al grado di istruzione e tante altre cose, no? noi ci facciamo una scaletta di importanza, allora mettiamo in questa scaletta le persone in un certo posto e le vediamo e le qualifichiamo in un modo differente. Quindi avere favoritismo riguardo il personale è una cosa molto molto comune in tutti gli ambiti, è vero? Guardiamo l'ambito lavorativo, delle amicizie, a volte anche, purtroppo, perché siamo uomini limitati, anche a volte in mezzo a noi possono accadere queste cose. E non dovrebbe essere così. Allora, la risposta: Dio non ha mai fatto favoritismi o avuto discriminazioni. Mai, 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 mai. La Bibbia lo spiega chiaramente. Ad esempio, in Atti 10:34, vi ricordate quando Pietro va da Cornelio, dice proprio specifica che Dio non ha riguardo alle persone. Lui aveva come dire, dei pensieri non buoni nella sua mente, no? Non sarebbe mai andato da un pagano. Invece Dio lo manda proprio da Cornelio, da un pagano. E dovete ammettere, Pietro, che Dio non ha riguardo alle persone. Se consideriamo cos'è il favoritismo, allora dobbiamo dire che questo aspetto, questo tipo di condotta è contro il carattere di Dio, perché Dio non ha favoritismi. E non ne dovremmo avere neanche noi. Non fa nulla Dio per ricevere qualcosa in contraccambio. Mai, 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 mai. Egli non ha bisogno di nessuno. Dio non ha bisogno di nessuno. E quindi se fa qualcosa non è mai per un contraccambio e non è mai perché ha dei riguardi personali. Quindi lo fa con giustizia. Tutto quello che Dio fa lo fa con giustizia. Ma dobbiamo aggiungere ancora qualcos'altro. I caratteri di Dio, fratelli, sono ben intrecciati fra di loro e sono perfettamente in armonia tutti insieme. Quindi, quando Dio applica la giustizia, è una somma di tutti i suoi caratteri. O l'amore, o la misericordia, è una somma di tutti i suoi caratteri. Per noi è difficile comprendere e fargli stare insieme tutti, perché siamo limitati, perché per questo è una ragione. Quindi Dio non ha mai fatto favoritismi nella salvezza dell'uomo, mai, mai. Non ha mai scelto una persona a danno di un'altra, perché gli fosse simpatico, perché avesse qualche qualità in più dell'altro. No, infatti nessun favoritismo, tutti gli uomini partono dallo stesso punto di partenza. Uomini perduti, senza speranza. E tutti gli uomini hanno le stesse possibilità, in maniera differente, nella grandezza di Dio, nell'onniscienza di Dio, nella suprema intelligenza di Dio, affinché se rifiutano questa salvezza, qualsiasi persona di qualsiasi parte del mondo, la scrittura afferma che è inescusabile. Mettiamocelo qua. Okay? Perché noi non possiamo arrivare da tutte le parti. Provate a immaginarvi se noi dipendesse solo dalla predicazione dell'Evangelo, per quanto è fondamentale, ma provate a immaginarvi se dipendesse solo dalla predicazione dell'Evangelo. Sapete cosa dovremmo fare noi? Ogni persona che incontriamo per la strada lo dovremmo bloccare. Oh, senti, Gesù è morto per te, perché se non facessimo così, tutte le persone del mondo, e ci dovremmo spostare continuamente, perché dovremmo andare in tutte le parti del mondo. Questo è impossibile, non è neanche se vogliamo biblico fare in questo modo, ma chiaramente dobbiamo evangelizzare, dobbiamo avere l'intelligenza di farlo in tutti i modi, in tutti i luoghi dove ci è possibile, in tutte le maniere, però ci dobbiamo ricordare che l'uomo che noi non è raggiunto da noi avrà qualche difficoltà in più, certo, ma la scrittura afferma che è inescusabile. Dio sa come arriva al cuore di quella persona. Noi non possiamo capire queste cose fino alla fine. Nella qualità della vita cristiana, Dio non ha mai fatto favoritismi. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se sei spirituale è solo perché hai ubbidito alla parola di Dio. È il desiderio di Dio che tutti i credenti siano spirituali. Se sei un credente carnale è solo per tua scelta. Non è che Dio determina un credente spirituale e l'altro carnale. No, è una scelta che noi operiamo nel corso della nostra vita cristiana. Quindi nessuna differenza, favoritismo, Dio, scusate, non differenza, favoritismo Dio fa all'interno della vita cristiana. Ok? E nessun riguardo personale, nessun riguardo neppure in confronto di Israele. Questo punto adesso lo sviluppiamo un po' meglio perché interessa a noi, ok? Leggendo in modo un po' superficiale, sembrerebbe quasi che Dio in qualche modo abbia avuto dei riguardi personali verso Israele. Vi dimostrerò, ma queste cose voi le sapete, dico ai giovani nella fede, dimostrerò con la scrittura che non è così. Dio non ha avuto mai riguardi personali verso Israele, mai. Ok, nessun favoritismo. Quindi tutte le azioni di Dio sono sempre solo la conseguenza o la risposta alle scelte degli uomini in relazione ai suoi gloriosi caratteri. Non so se è chiaro, è un po' riassunto. Quindi tutto quello che Dio fa e compie, oltre i suoi propositi, eccetera, è solo la risposta che l'uomo dà, e questa risposta si deve confrontare con i caratteri di Dio. Dio alla fine, ok, compie delle azioni, non so, di giudizio, di salvezza, o di consacrazione, sono sempre in risposta alle scelte degli uomini. Quindi Dio è un Dio giusto, non possiamo veramente sbagliarci, lo sappiamo. Dio è giusto, è un giusto giudice. Allora, una breve conclusione a questa prima parte. Allora, abbiamo visto che Dio non ha riguardi personali, per cui anche noi non dovremmo avere riguardi alle persone. Dovremmo essere veramente, fratelli, tutti abbiamo bisogno, credo, di crescere sempre di più in questo aspetto. Almeno io ho bisogno di crescere tantissimo, non so voi, veramente cercare di non avere riguardi personali. Io ho molto da imparare, non so se anche voi avete da imparare da questa affermazione. Nasce allora la necessità di dare una risposta a un'altra domanda spinosa che un po' abbiamo visto prima. Qual è la seconda domanda? Dio ha fatto favoritismi nei riguardi di Israele a danno di altri popoli? Questa è una domanda che dobbiamo rispondere, perché noi leggiamo, io incontro evangelisti, sì, però il Dio della Bibbia è un Dio violento, oh mamma mia, è un Dio di guerra, un Dio violento, ma fa paura. E noi dobbiamo saper rispondere, e lo dobbiamo fare in modo biblico. Ok? Quando ci dicono queste cose, noi dobbiamo avere delle risposte. Dio non ha fatto favoritismi, neppure Israele, a danno di altri popoli. Questa è la risposta, ma adesso lo vediamo. E se Dio non ha fatto discriminazioni, perché ha assegnato queste terre, la terra promessa, a Israele? E dobbiamo dare una risposta anche a questo. Perché sembrerebbe quasi che Dio l'abbia tolta ai cananei, i popoli lì, e i sette popoli che sono lì, e poi li abbia dati in modo capriccioso a Israele. Non è così. La parola di Dio non dice questo. Atti 13:19, l'Apostolo Paolo afferma: poi dopo aver distrutto sette nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. Quindi l'Apostolo Paolo afferma che sono state distrutte sette nazioni. Perché distrusse queste sette nazioni? La domanda. Per favorire Israele, scusatemi se lo ripeto, ma è importante entrare nella nostra mente con queste domande. Se fosse sì, perché lo ha favorito? Se fosse sì. E se fosse no, perché? Guardate, fratelli, queste sono le due cartine. Le cartine abitate dai popoli cananei, ok? Potete vedere le varie tribù, come sono stati distribuiti i territori dopo le conquiste. Quindi in Giosuè 11:23 c'è questo momento in cui quelle terre lì vengono assegnate. Guardate, ci avete mai pensato? In Canaan c'erano un sacco di donne indifese, c'erano anche un sacco di bambini. Ci avete pensato? C'erano anche un sacco di persone anziane. Ci avete mai pensato? Però insomma, ci viene detto a volte, sto Dio della Bibbia è un po' quei bambini, che colpa avevano? E quelle persone indifese, che colpa avevano? Perché Dio ha fatto così? Allora, è proprio così? La situazione è proprio questa? Dobbiamo rispondere a questo. Allora, vediamo un po' di capire chi erano i nemici di Israele. Chi erano questi nemici di Israele? Una terza domanda: non c'erano altri malvagi a quell'epoca sulla terra? Perché prendersela con i cananei, poverini? Diamo una risposta anche a queste domande. Allora, iniziamo. Deuteronomio 9,5. Li ho trascritti io i versetti per abbreviare. Deuteronomio 9,5. No, tu non entri, in riferimento a Israele, in possesso del loro paese per la tua giustizia. Perché allora? Né per la tua rettitudine, ma perché entrano in possesso Israele di questi territori? Perché? Dice ancora, ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te, per quale ragione? Per quale ragione? Perché ha distrutto tutte queste nazioni, sette nazioni? Per quale ragione? Viene detto qua, per la loro malvagità. E poi aggiunge, visto che loro sono stati malvagi e io ho fatto delle promesse, per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Visto che questi, adesso faremo una descrizione più accurata, queste sette nazioni hanno toccato il punto di non ritorno, il massimo punto di malvagità, un punto di non ritorno, non si poteva più tornare indietro. Dio, avendo visto avanti questo momento, ok, allora fa un giuramento ad Abramo, Isacco. Ma se non fosse stata questa terra, molto probabilmente, sicuramente, Dio avrebbe assegnato altre terre. Poteva fare emergere, fratelli, dal mare altre terre sommerse, avrebbe potuto fare tante altre cose. Ma la ragione qual è? Per la loro malvagità sono arrivati a un punto di non ritorno. Allora, in queste regioni c'era un gran numero di divinità che venivano adorate, di tutti i tipi e di tutte le razze. Tra le più importanti a seguire vi erano, io ve le ho portate, vi bastano queste 13? Vi bastano? Non vi bastano 13? Allora ve ne do ancora 15, totale 28. Vi bastano? Non ve ne ho aggiunte altre. Pazzesco, è la zona più idolatra e più depravata di tutta la terra. Incredibile. Vediamo qualche dettaglio. Noi sappiamo che la principale divinità che era adorata lì era Baal, viene descritta in questi passi, non li leggiamo perché sennò non arriviamo alla fine. Era Baal. Poi le dee cananee, Astoret, Asherah e Anat, sono presenti in un testo egiziano, vengono descritte sia come due madri che come prostitute sacre. Che significa? Tutti i culti che avevano questi cananei, c'erano dei servigi di prostitute sacre. C'era proprio una roba terribile, a tutti i livelli. Queste dee non erano soltanto simbolo di libidine, ma alcune raffigurazioni che adesso vi spiegherò, sono state fatte le scoperte archeologiche, che dimostrano che parlavano anche di una certa violenza sadica e di guerra. Questi dei parlavano di tutte queste cose, e noi sappiamo che dietro ad ogni idolo che cosa c'è, fratelli? C'è un demone che muove le menti delle persone, è vero, le guida, le muove. Pensate, ad esempio, nella lingua ugaritica, che sarebbe una lingua fatta di simboli che si trova nella zona della Siria, dell'attuale Siria, la dea Anat è descritta mentre fa stragi di uomini, quindi è stata tradotta queste tavole che sono state trovate, dopodiché si adorna di teste penzolanti, questa dea, si appende alla cintola le mani delle vittime e cammina in mezzo al loro sangue fino alle ginocchia. Guardate, robe pazzesche. Quindi le statuine di questa dea Astoret, rinvenute in Palestina, rappresentano una donna nuda dagli attributi sessuali molto accentuati, proprio perché questa sfera era proprio al centro del loro culto. Questo archeologo, Abrik, fa osservare che nel suo momento peggiore l'aspetto erotico del loro culto dovette sprofondare a livelli estremamente squalidi di degradazione sociale. E questo è il testo dove ho fatto riferimento che l'ho fatto questa ricerca. Per la loro malvagità di queste nazioni che il Signore, il tuo Dio, le caccia. Ma non è ancora tutto, vedremo. A che livello era arrivata la loro malvagità? Che punto ha toccato? Diciamo ancora qualcosa in più. In Canaan l'immoralità, i riti pagani, i pali sacri, dove erano fatti sacrifici di tutti i tipi, fra cui i sacrifici di bambini. Molti bambini, i loro primogeniti, non scampavano mai. Venivano offerti in sacrificio ai loro demoni, sempre. Sì, a varie divinità. Quindi un altro studioso, questo studioso qua, facendo delle scoperte nei territori di Canaan, ha visto che ci sono in alcune zone proprio delle urne contenenti i resti di bambini, di che venivano sacrificati ai Baal, vicino a questi altari di Baal, che era una delle divinità principali. Quindi ha scoperto una serie di cimiteri proprio di noi, di neonati, di bambini, diciamo, che venivano assassinati, c'erano dei segni proprio di assassinio, e venivano offerti a questi dei. Era diventato come Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, perché a un certo punto Dio l'ha distrutta? Perché è arrivato al culmine più alto. Ok? Quindi gli archeologi che hanno scavato, hanno visto queste cose, si sono chiesti: ma come ha fatto Dio ad avere tanta pazienza verso queste persone? Ma forse avrebbe dovuto intervenire molto prima. Ma noi sappiamo che quando Dio sceglie il momento giusto, quello è il momento giusto, perché Dio conosce i cuori. L'apice della maledizione profetica, vi ricordate? Di Dio su Canaan, che troviamo in Genesi, trova il culmine in questo periodo in cui queste nazioni vengono distrutte. Ok? C'è l'adempimento totale di quella profezia che troviamo in Genesi. Quella è una profezia, perché Dio vede avanti. Infatti, Dio dà 400 anni, è vero, è scritto in Genesi 15-16, perché questi popoli si potessero ravvedere dalla loro malvagità. 400 anni. Pensate, in questi 400 anni il Signore, adesso vedremo, ha dato varie testimonianze perché loro potessero ravvedersi, e non l'hanno fatto. Sono andati sempre avanti, sempre peggio. Quindi, vi ricordate anche di Esaù che prende le mogli ittite e per Isacca e Rebecca diventa un rompere il cuore, si erano dispiaciute. Perché? Perché dietro a queste donne che Esaù si era preso c'era tutto questo culto. Quindi a un certo punto Rebecca dice: ma Signore, ho perso anche la voglia di vivere, fammi morire. A vedere mio figlio che si è preso come moglie queste ittite, ma Signore, per me è una sofferenza troppo grande. Perché doveva sottostare a tutti quei culti che abbiamo visto prima. Disastro, quindi incesto, sodomia e bestialità, anche certe relazioni con gli animali facevano parte del loro modo di fare di questo paese. Quindi questo rendeva il paese impuro, e il suo errore era destinato, e per il suo errore era destinato a vomitare tutti i suoi abitanti. Fra queste cose c'era anche la magia, gli incantesimi, spiritismi e tante altre cose, far passare i figli per il fuoco. E voi vi ricordate che è scritto in Levitico che chi fa queste cose arriverà un momento in cui Dio li vomiterà. Proprio dice così, li vomiterà. Quindi non c'erano altri malvagi all'epoca sulla terra? Perché prendersela con i cananei? Allora, perché se l'è presa con i cananei? È logico. Non fu per i cananei la prima occasione che Dio dà di potersi ravvedere. Infatti, vi ricordate? Loro vengono da Can, uno dei figli di Noè, ma volete che Cam non gli abbia spiegato alle varie generazioni che Dio aveva giudicato la terra a motivo della malvagità, che c'è un punto di non ritorno dopo il del quale Dio interviene, eccetera, eccetera? Io credo proprio di sì, che gliel'avrà detto. E poi Sodoma e Gomorra era vicino al Mar Morto, era proprio in quelle terre lì. Quindi loro hanno saputo di Sodoma e Gomorra, come Dio le ha distrutte con il fuoco, è vero? Quindi loro potevano ravvedersi, sapevano i peccati che commettevano a Sodoma e Gomorra. Pronunciò un giudizio contro Ninive, Dio, è la capitale dell'Assiria, vi ricordate? Poi dopo si sono ravveduti, sono tornati indietro e loro hanno avuto la testimonianza che c'è speranza presso questo Dio giusto, ma allo stesso tempo misericordioso, lento all'ira. Loro potevano, avevano ricevuto tutto quello che gli serviva per non arrivare al punto di non ritorno, ma non si sono fermati, sono arrivati lì, Dio ha dovuto giudicarli. Questo è quanto possiamo affermare. Perché Dio non lasciò i cananei che vivessero insieme agli israeliti? Perché? Perché avevano raggiunto il punto di non ritorno. Allora guardate, perché non li lascia insieme agli israeliti i cananei? Fratelli, perché non li lascia lì? Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Se, adesso vedremo un aspetto importante, se delle situazioni noi le viviamo tutti i giorni, veniamo condizionati. In questi giorni mia moglie ha ricevuto un video dalla scuola, che forse ha fatto girare anche in mezzo a noi, che ripercorre un po', adesso lo rivediamo, quello che avevo spiegato quando parlai dell'omosessualità. Vi ricordate? C'è una capacità del nostro cervello che si chiama neuroplasticità, perdonatemi. Questa capacità che cos'è? È la capacità di cambiamento della nostra mente. È dimostrato scientificamente che tutte le informazioni che il nostro cervello riceve contribuiscono a cambiarci, anche se noi non ce ne accorgiamo. E faceva girare questa scienziata tramite le scuole questo pensiero. Diceva questo: in millesimi di secondi in noi si mettono in moto milioni e milioni di connessioni o di serbatoi che si sono formate dal solo ricevere informazioni intorno a noi. Qui abbiamo un professore o maestre. Guardate quanto è importante il ruolo dell'insegnante, ad esempio, quanto è importante il ruolo dei genitori, quanto è importante il ruolo della società, delle persone che ci circondano. Quindi centesimi di secondo, decimi di secondo, secondi, minuti, ore, giorni, mesi e anni. Provate a immaginarvi Israele che viveva in mezzo a questi popoli e ricevevano dalla mattina alla sera queste informazioni, cioè idolatria, servire idoli, prostituzione e tutte queste cose. Cosa avrebbero fatto Israele? Avrebbero fatto la stessa cosa. Quindi si forma la nostra personalità e influenzerà la nostra anima, determinando le nostre scelte. Questi serbatoi, connessioni in termine scientifico, seminano, quando riceviamo quindi queste informazioni, che cosa fanno? Tolgono delle cose che per noi non vanno bene e ne mettono altre, ok? Queste cose, queste informazioni che diventano vita in noi, che cosa fanno? Ci faranno fare delle scelte. Quindi, questi serbatoi si trovano nel nostro cervello e influenzano la nostra vita in bene e in male, influenzano la nostra anima, il nostro corpo, il nostro spirito. Quindi, dobbiamo affermare che non siamo neutrali. Dolore e gioia tracciano nella memoria del nostro cervello, dicevo questa scienziata, dimostrato, determinano un benessere o un malessere. Addirittura parlava di una prova scientifica che loro hanno fatto. Vedo alcune maestre che hanno ascoltato, dicono di sì. Praticamente hanno preso un topolino in gravidanza, hanno preso questo topolino e lo hanno immerso in acqua ghiacciata. Per tre generazioni di quel topolino nascevano con delle paure. Paure di affrontare qualsiasi ostacolo. Pensate, fratelli, e io ho scoperto, questo lo vedremo in un altro momento, che nella parola di Dio si parla anche di questo. Guardate, fratelli, sono rimasto, vi do il passo, Esodo 20. Voi andatevelo a leggere, si parla di questo. Quindi, prima si pensava che noi ci formiamo e non possiamo cambiare più. Non è così. Noi possiamo cambiare. Ad esempio, la pornografia è dimostrato che altera i gusti sessuali di chi la guarda. Quindi, se siamo abituati a guardare la pornografia, cambierà il nostro modo di intendere la sessualità. le droghe cambiano, abbiamo studiato con gli adolescenti, cambiano, alterano il nostro modo di vedere la realtà. Quindi affrontiamo la vita in un modo diverso. Tutto questo è dimostrato biblicamente, ha voglia che è dimostrato biblicamente. Lo vogliamo vedere? Allora, 1 Corinzi 15, 33. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ok? Il cervello, le informazioni che riceviamo, che vanno a cambiare, entrano nel cuore, dice il Signore, sono quelle che poi ci inquinano. È vero? Perché poi le metteremo fuori. Atti 3, 19. Ravvedetevi e convertitevi. Se noi non possiamo cambiare, allora non ci potrebbe essere ravvedimento. Siete d'accordo? Sì, perché c'è il ravvedimento? Perché noi possiamo cambiare. Ok? Nel bene e nel male noi possiamo cambiare. Quindi questo ci ricorda ancora il cambiamento che noi possiamo avere. 1 Corinzi 6, 11. E tale eravate alcuni di voi. Lì fa un elenco di peccati. Questi credenti, prima di convertirsi, erano in quel modo. Poi si sono convertiti e hanno cambiato. Perché hanno cambiato? Perché hanno ricevuto delle informazioni nel loro cervello che hanno metabolizzato, fatto scendere nel loro cuore e si sono ravveduti. E hanno cambiato, hanno avuto la forza, queste informazioni, di cambiare la vita delle persone, il destino eterno delle persone. Quindi il rinnovamento della mente, Romani 12,2, parla proprio di questo cambiamento, è vero, che la nostra mente ha. Ci parla di questo termine scientifico che affermava questa scienziata, ma ormai è una cosa confermata in tutti gli ambiti scientifici. Allora, che cosa c'entra con la nostra domanda? Perché Dio non lasciò che i cananei vivessero insieme agli israeliti? Eccolo perché. Ce lo viene spiegato qua. Esodo 23,33. Non dovranno abitare, un comando, nel tuo paese. Perché? Perché non dovranno abitare? Non ti inducano a peccare contro di me. Tu serviresti, non dice forse, no, tu sicuramente serviresti i loro dei e questo sarebbe un laccio per te. Di cosa ci sta parlando? Della neuroplasticità del nostro cervello, cioè della capacità che il nostro cervello ha di ricevere delle informazioni e di cambiare la nostra vita. Se noi stiamo insieme a delle persone che dalla mattina alla sera ci parlano di parolacce o altre cose, prima o poi le metabolizziamo anche noi, il nostro cervello le metabolizza e noi siamo cambiati. Purtroppo è così. Allora, quindi, nei secoli successivi, per non avere ostacoli, il comando di non abitare con loro, Israele giunse a degli estremi e praticò cose detestabili come idolatria, immoralità, spargimento di sangue e occultismo. È arrivato a fare tutto questo. Non ha ascoltato il consiglio della parola di Dio, è arrivato a fare tutto questo. Anche peggio. Sì, tanto che il Signore li vomitò e li spedì in Babilonia per 70 anni, fratelli. 70 anni a motivo di questi peccati. Loro si sono conformati ai cananei. Non hanno ubbidito a questo comando del Signore e sono stati cambiati in peggio. Dovevano essere loro la luce delle nazioni, invece loro sono stati cambiati dai popoli che abitavano in mezzo a loro e intorno a loro, perché alcuni popoli loro non li hanno scacciati totalmente e hanno abitato in mezzo a loro e gli hanno creato un sacco di problemi. Questo ci insegna, fratelli e sorelle, che dobbiamo stare attenti alle informazioni che riceviamo, dobbiamo stare attenti ad essere sottoposte delle informazioni sistematicamente, perché cambieranno il nostro modo di pensare. E questo lo possiamo vedere in tutti gli ambiti, a volte anche in mezzo agli ambiti dei credenti. Vero? Diceva, se non ricordo male, Moreno, se non ricordo male, vi ricordate? Diceva che delle false verità, se presentate in un certo modo, possono diventare delle verità. Ok? Ripetute, vengono poi accettate, in virtù di questo principio, vengono accettate e poi diventano normali. Noi non siamo esenti. Per noi è uguale, è la stessa cosa. Quindi anche noi dobbiamo fare attenzione. Io ho finito per questa sera. Quindi, se al Signore piacerà, la prossima volta inizieremo a vedere questo personaggio. Ha dei caratteri straordinari, fratelli, meravigliosi. Io sono stato veramente molto incoraggiato qualche volta anche rimproverato, però ne sono uscito alla fine di queste riflessioni molto edificato dalla parola di Dio. Questo personaggio ce ne vorrebbe uno per ogni chiesa, mi permetti di dire, come questo personaggio. Credo che cambierebbero molte cose. Allora, che il Signore ci benedica. Amen.